possiamo passare all'analisi della dottrina delle idee. Il termine idea deriva dalla radice di un verbo greco che significa ciò che può essere visto con gli occhi dell'intelletto e del pensiero, sebbene ovviamente invisibile alla vista. La teoria delle idee, sebbene rappresenti il nucleo del platonismo maturo, non è stata esposta da Platone in modo organico, quindi per comprendere questa dottrina è indispensabile analizzare e studiare le dottrine non scritte. È impossibile parlare di Platone senza parlare di idee. Cos'è l'idea? Anche qui Platone non ci aiuta, dandoci, nelle varie opere, definizioni diverse, che poi in sostanza dicono più o meno la stessa cosa. L'idea può essere un concetto universale a priori, utile per formare un giudizio su esperienze sensibili. Quindi non è altro che un oggetto, un contenuto specifico dell'intelletto e pertanto l'idea ha un significato gnoseologico. L'idea potrebbe essere anche un semplice criterio o parametro di giudizio. Si tratta ovviamente di un giudizio invariabile e immutabile, con cui l'intelletto misura e giudica gli oggetti sensibili variabili. Diciamo che due borse sono uguali sulla base dell'idea di uguaglianza. Diciamo che due azioni sono giuste perché abbiamo bene in mente l'idea di giustizia. Per Platone, idea è vero essere. Uissia. Quindi ha un carattere ontologico. Ovvero, l'idea non coincide mai con una precisa realtà fisica materiale determinata. Perché le idee non hanno caratteri materiali? L'idea, per Platone, è vera in sé. Questa è un'altra definizione che ci dà. Perché è indipendente dal nostro intelletto. Oggi il significato di idea è cambiato totalmente. Noi attribuiamo al concetto di idea un carattere soggettivo, ossia la rappresentazione mentale che ha una singola persona. Quindi una costruzione arbitraria, soggettiva, che varia da persona a persona. Io la penso così, è una mia idea. Quindi semplicemente frutto del pensiero del nostro intelletto. Mentre per Platone l'idea ha sempre un valore oggettivo, universale. In altri testi Platone parla di idea come axion, perché l'idea dà giudizi di valore, giudizi morali, giudizi etici, giudizi estetici, ovvero ha un significato assiologico. Ma l'idea può essere anche causa di tutte le cose sensibili. Quindi ragione dell'esistenza degli oggetti, e per questo ci dice che esiste di per sé, che è autosufficiente, cioè è una realtà autonoma che non necessita di nient'altro per esistere. È proprio per questo che l'esemplare, l'originale, l'archetipo degli oggetti materiali esistenti. Infine, Platone ci definisce l'idea come un qualcosa di divino, una divinità superiore rispetto al demiurgo, al senso che noi diamo attualmente di Dio, una realtà metafisica superiore a qualsiasi altra, alla stregua quindi del concetto di anima e di bene. Passiamo ad analizzare il problema della collocazione fisica delle idee e in particolar modo dell'esistenza in qualche angolo dell'universo dell'iperuranio. Cosa intende per iperuranio e se c'è, dov'è? Iperuranio, tradotto dal greco, significa luogo al di là del cielo, sopra il cielo. Questo farebbe pensare ad uno spazio fisico presente oltre la Terra. Anche qui i critici si sono sbizzarriti a dare varie interpretazioni. Secondo l'interpretazione tradizionale, nata in particolar modo nel Medioevo, con la scolastica, il mondo delle idee è una sorta di paradiso cristiano, presente nella vita ultraterrena. Quindi, la scolastica non fa altro che creare una commistione di elementi cristiani con il platonismo. Un'interpretazione più recente, partita nel XX secolo, parla delle idee platoniche come semplici modelli di classificazione, cioè criteri mentali, metri di giudizio per pensare gli oggetti. Molto probabilmente, come amava Platone, la verità sta nel mezzo, nella giusta misura. Pertanto, l'interpretazione più corretta sicuramente è che le idee sono sì schemi mentali della mente, strutture ideali a priori che sono presenti nella nostra mente, ma sono anche sostanze reali metafisiche, che quindi sono presenti in un ipotetico iperuranio. Quindi presenti in un al di là. Platone ci dà varie definizioni anche della relazione copia-modello, quindi del rapporto tra l'idea, il modello originale perfetto e unico, e le cose, il reale, cioè le copie, che sono mutevoli e transitorie. Le idee possono essere mimesi delle idee, cioè imitano le idee, possono essere metessi, cioè partecipano alle idee, ma possono essere anche parusia delle idee, cioè essere presenti nelle cose. Per Platone, tra realtà terrena e idee pensate dalla ragione vi è una netta distinzione, ma anche un rapporto indissolubile, uno stretto legame. Questo lo oppone invece a Parmenide, il quale sosteneva che i due mondi, terreno e intellegibile, non fossero assolutamente in rapporto tra loro. Il rapporto, secondo Platone, è regolato proprio dal ricordo e dal concetto di bello e bellezza. Da Parmenide, Platone riprende gli attributi dell'essere uno, quindi la perfezione, l'immutabilità, l'eternità, mentre dall'essere Eracliteo riprende proprio la molteplicità, il fatto che non parliamo di una idea, di un essere uno, ma di diverse idee con caratteristiche anche diverse. Da qui Platone arriva anche a illustrarci una gerarchia delle idee, cioè un ordine ben prestabilito, piramidale, al cui vertice pone il bene, l'idea del bene, che appartiene alle idee valori. L'idea del bene è la perfezione assoluta, il supremo valore a cui tutte le altre idee guardano. L'idea del bene è assimilabile al concetto cristiano di Dio. È quindi un concetto etico che però ha anche un valore fisico, perché il bene sovrintende a tutto, che nella natura fisica corrisponde al sole. Quindi le idee valori sono l'insieme dei concetti metafisici riguardanti la politica, l'estetica, l'etica, come concetti simili alla bellezza, alla giustizia e via dicendo. Poi troviamo le idee matematiche, corrispondenti alle entità aritmetiche e geometriche, che sono regolate dal numero. Il numero è importante perché trasforma ciò che è soggettivo in oggettivo attraverso la misura, che è ben precisa e non arbitraria. Infine, sul gradino più basso, le idee delle cose naturali o artificiali, quindi l'idea di cavallo, l'idea di fiore, l'idea di letto, l'idea di tavolo. Passiamo all'aspetto forse più conosciuto e più amato di Platone, la teoria dell'anima, oggi rientrerebbe sicuramente in un testo di psicologia, o forse anche di psicoterapia. La teoria dell'anima non è altro che una teoria sulla personalità dell'uomo che anticipa di molti secoli la teoria freudiana. L'anima è sicuramente la parte più elevata dell'uomo, quindi Platone riprende il classico dualismo orfico o dualismo antropologico tra anima e corpo. L'anima, che contiene le idee, quindi questi concetti universali, e che è imprigionata nella parte più infima, cioè nel corpo, e tende quindi a volersi liberare da ciò che è materiale e impuro. Dall'altra parte il corpo, che è la parte più bassa e tomba dell'anima, che mortifica appunto lo spirito. Secondo Platone l'anima è immortale, questo ce lo dice nel Fedone, e ci dà anche quattro prove importanti. La prima prova è quella della reminiscenza, potremmo dire quella dell'anamnesi. Se ricordiamo, vuol dire che in una vita precedente abbiamo già visto e conosciuto. E poi, ovviamente, abbiamo dimenticato la nascita. Questa prima prova è collegata alla terza prova, quella della somiglianza. La seconda prova, quella dei contrari, sostiene che i contrari, gli opposti, non possono essere mai concomitanti, cioè le coppie dei contrari si alternano. Prima abbiamo il caldo, poi il freddo. Il rapporto ovviamente è biunivoco, possiamo avere prima il freddo, poi il caldo e via dicendo. Si tratta di due processi generativi opposti, quindi se ritengo che una cosa è viva, poi morirà. Quindi devo presupporre che se una cosa muore, potrà poi rivivere. La terza prova è quella della somiglianza. Partendo dal presupposto che l'anima non è altro che il composto delle idee, cioè l'insieme delle idee, perché contiene appunto le idee. Se le idee sono immortali, anche l'anima lo deve essere. Infine, la quarta prova, che è collegata alla seconda prova, è quella della vitalità. L'anima ha come attributo la vita, quindi è l'essenza fondamentale dell'anima. Quindi la morte non potrà mai essere concomitante alla vita. Pertanto, l'anima dovrà necessariamente vivere. Per superare il maestro Socrate, Platone cerca nel dialogo Fedro di spiegarci la natura dell'anima. Socrate non ci aveva detto com'era fatta l'anima, di cosa era costituita. Invece, Platone ci parla di una tripartizione dell'anima. L'anima non è uguale in tutte le sue parti e per narrarcelo meglio introduce il mito della bigalata.